La storia in podcast di Focus.
Cristoforo Colombo è un genovese, questo pare abbastanza sicuro ormai, anche se nel corso dei secoli si sono avvicendate diverse ipotesi per ragioni anche, come dire, di orgoglio nazionale, no? Sono state avanzate altre candidature, altre paternità, però insomma pare abbastanza sicuro che sia un genovese. Ci si potrebbe chiedere allora che cosa si facesse in Spagna questo genovese, ma in realtà la presenza di genovesi in questi secoli nella penisola iberica e anche altrove in Europa, ma in particolare in Spagna, non era affatto un fatto insolito. I genovesi avevano grandi tradizioni navali, mercantili e soprattutto finanziarie, e nel corso del basso Medioevo, insomma degli ultimi secoli del Medioevo, avevano spostato anche i loro interessi economici e appunto finanziari verso l'Europa occidentale e anche verso la Spagna, perché erano un po' stati tagliati fuori dai veneziani da quello che era il grande business, diciamo, dell'epoca, cioè il commercio, soprattutto il commercio di spezie con il Levante. Quindi avevano dovuto cercare altri sbocchi e Colombo era uno di questi genovesi che al seguito, come, diciamo, come impiegato di una di queste case bancarie genovesi, aveva cercato fortuna in qualche misura in Spagna. In realtà noi sappiamo che aveva girato molto, era stato in Spagna, in Portogallo, in Francia e anche in Inghilterra, quindi aveva avuto una vita, come dire, movimentata nei decenni precedenti. Comunque, a un certo punto approda in Spagna con questo progetto di raggiungere il Levante per il Ponente, cioè raggiungere l'Asia orientale, la Cina, navigando verso Occidente. Quindi un progetto si direbbe controintuitivo, ma del resto che la Terra fosse sferica, oggi qualcheduno ne dubita, ma allora nessuno ne dubitava tra i dotti almeno, quindi che fosse sferica era ovvio e quindi era un progetto di per sé ragionevole. In realtà il progetto di Colombo conteneva una serie di equivoci, di errori. Lui riteneva che fosse fattibile perché aveva stimato le dimensioni della Terra a una misura molto inferiore di quello che è in realtà, perché aveva compiuto una serie di errori sull'ampiezza dei gradi di longitudine, insomma, una serie, adesso non entriamo nei dettagli, però lui pensava che la Terra fosse più piccolina. E quindi pensava, immaginava che la Cina, ignorando naturalmente l'esistenza del continente americano, come tutti la ignoravano allora, fosse molto più vicina all'Europa di quanto non sia in realtà. Quindi quando ha presentato questo progetto, tra gli altri ai portoghesi, che allora erano il paese all'avanguardia nelle esplorazioni, diciamo, oceaniche, no? Erano quelli che conoscevano l'oceano meglio di tutti gli altri in Europa. Alla fine del 400. I portoghesi gli dicono: interessante, la richiameremo, ma non ci interessa per il momento, perché in realtà i portoghesi non erano degli sciocchi, sapevano benissimo che i calcoli su cui Colombo basava la sua ipotesi erano sbagliati. Per di più, proprio in quegli anni i portoghesi avevano trovato una loro via per l'Asia attraverso l'Atlantico meridionale e l'Oceano Indiano. Quindi i portoghesi avevano già imparato come si andava in Asia, non avevano tanto bisogno di investire in un nuovo progetto. Quindi Colombo si rivolge ai castigliani, in particolare, che era l'altro paese iberico con un affaccio sull'Atlantico, e gli propone a Isabella questo progetto. I castigliani forse ci credono, forse no, ma in fondo l'investimento non è così importante, quindi si può rischiare due caravelle e una nave in questa impresa un po' incerta, ma se dovesse andare bene, il ritorno è molto importante. Guarda, la cosa interessante è che Colombo vuole andare in Cina, in Oriente, e ci vuole andare sulla scorta di quello che era ancora allora il testo fondamentale di conoscenza della Cina e dell'Estremo Oriente da parte dell'Europa, che era ancora il Milione di Marco Polo, che si badi bene era stato scritto 2 secoli prima, sostanzialmente, quindi molto prima. In un certo senso le informazioni che Marco Polo dà sulla Cina e che vengono recepite tra le altre anche da Colombo sono come la luce di una stella morta, no? Quella Cina non esiste più. Però nel secolo precedente le comunicazioni fra la Cina e l'Europa si erano sostanzialmente interrotte. Da circa 100-150 anni nessun europeo era più andato in Cina, a causa della caduta dell'impero mongolo, a causa della grande pandemia globale della peste nera, per cui quello che si sapeva della Cina risaliva più o meno a 2 secoli prima, o giù di lì. E questo è il progetto di Colombo, no? Cioè raggiungere l'Oriente. Poi bisogna tenere anche conto che nelle conoscenze degli europei dell'epoca l'Oriente era un'entità molto vaga, in cui si confondevano notizie sulla Cina, sul Giappone, sull'India, la differenza, la distanza, la collocazione di queste terre era abbastanza confusa. Quello che si sapeva con certezza è che lì c'erano ricchezze straordinarie. E del resto in Europa provenivano prodotti orientali, le spezie, per esempio, la seta o altre cose, l'avorio, già da molto tempo, provenivano attraverso l'India e poi attraverso la mediazione dei mercanti musulmani indiani del Gujarat, per esempio del Kerala, oppure musulmani egiziani, comunque musulmani. Un'altra motivazione di Colombo era quella di scavalcare questa intermediazione da parte dei musulmani. C'erano buone ragioni economiche e commerciali per farlo, ma c'erano anche delle motivazioni, diciamo, di carattere religioso, se vogliamo ideologico. Queste sono molto importanti per Colombo, no? Colombo, in una serie di passaggi delle sue opere, delle sue lettere, dei suoi diari di bordo, stabilisce più volte un legame che a noi può lasciare perplessi, cioè il legame fra l'oro e le sue motivazioni religiose, in particolare la crociata, la riconquista di Gerusalemme. Cioè l'oro è una cosa eccellente, con l'oro si può comprare tutto, si può organizzare una crociata per liberare il Santo Sepolcro, no? Quindi per Colombo, ma per moltissimi europei dell'epoca, le distinzioni fra le motivazioni religiose e quelle di carattere meramente economico non sono così evidenti come forse lo sarebbero per noi. Noi tendiamo a dire in modo un po' anacronistico: beh, Colombo parla di crociata, eccetera, ma quello che gli interessa in realtà sono le ricchezze dell'Asia. Certamente le ricchezze dell'Asia lo interessano, ma questo non vuol dire che lui non fosse sincero nel parlare di motivazioni di carattere religioso. Quindi queste diverse motivazioni politiche, economiche, religiose e poi la gloria personale, il desiderio di fare fortuna. Colombo veniva da una famiglia non nobile, una famiglia relativamente umile, no? Quindi c'è anche questa pulsione verso l'ascesa sociale, diventare qualcuno, insomma. Queste direi sono un po' in sintesi le motivazioni che portarono a questo evento.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.